sappiamo che è un male assoluto il relativismo. E guardate come Papa Benedetto, nella giornata mondiale della pace dello scorso anno, perché ancora era Papa, quando ha fatto il primo giorno 2013, giornata mondiale della pace, guardate cosa dice: precondizione della pace e lo smantellamento della dittatura del relativismo. Attenzione, lo smantellamento, non gioia mia, quindi il relativismo non lo possiamo tenere con noi, ma precondizione della pace, se tu vuoi iniziare a parlare di pace, devi smantellare questa filosofia che è il presupposto del gender di cui stiamo per parlare, di cui abbiamo già iniziato a parlare. Perché se non esiste una verità sull'uomo, non esiste una verità su nulla, ognuno può farsi la sua verità. E allora, andando avanti, anche Papa Francesco dice: c'è anche un'altra povertà, è la povertà spirituale dei nostri giorni, che riguarda gravemente i paesi considerati più ricchi. E quanto il mio predecessore, il caro e venerato Benedetto XVI, chiama la dittatura del relativismo. Uno dice: ma mi ha parlato solo Papa Benedetto, ma non è vero, ne ha parlato anche e ha parlato Papa Francesco, non ha anche indietro. E che lascia ognuno come misura di se stesso e mette in pericolo la convivenza tra gli uomini. Quindi guardate come effettivamente anche questo Papa ribadisce che la dittatura del relativismo è il male di questo secolo. E allora la precondizione della pace, ricordate queste parole, è lo smantellamento della dittatura del relativismo. E allora quali sono le conseguenze del relativismo? Vi ho detto che non esiste più una verità assoluta. E allora se non esiste più una verità assoluta, vi faccio una mia verità. Allora tutto è possibile. Quando si è... se non esiste nessuna verità, io sono solo, sono un individuo, e vige l'individualismo, e io mi sento solo, sono io, Dio me stesso. E allora, per poter avere contatto con il mondo, ho bisogno, per comunicare, comunicare in modo epidermico, quindi l'edonismo. Io cerco delle sensazioni, delle emozioni. Oggi è il secolo, questo è il secolo, è la società delle emozioni, e la società del desiderio. Oggi, io anche da avvocato, quante volte vengono da me delle coppie, di sposi, che mi dicono: guarda, mio marito o mia moglie non mi emoziona più, a questo punto non mi emoziona più, mi emoziona più quest'altra persona. E quindi io che ci faccio, che ci sto a fare con lui o con lei se non mi emoziona più, se non ho più il desiderio? Tanto male stare con quest'altra persona che mi fa sentire vivo o viva, parola chiave. E allora capite bene che oggi la società si muove per, cercando emozioni ad ogni piesso spinto, e cercando emozioni e soddisfacendo i desideri. E si è portati oggi ad andare dove porta il cuore. E c'è un famoso libro, tanto che ti porta il cuore. Sì, ma non siamo degli automi, il cuore è importantissimo. Ma non possiamo pensare di vivere pensando soltanto e andare dietro alle sensazioni, a ciò che il cuore ci dice. Se andiamo dietro soltanto al cuore, non siamo anche la ragione, lo sapete benissimo, alla fine si va a sbattere. E allora, cari amici, oggi viviamo in questo contesto di società libera, come dice un grande sociologo, Bauer, no, dice che siamo in una società liquida, una società fluida, dove non ci sono più punti di riferimento. Perché? Chi ha tolto questi punti di riferimento? Il relativismo etico. Non c'è più nessuna verità. E allora noi siamo monadi, monadi, uno accanto all'altro, ma non stiamo assieme. E lo sapete, oltre che parlare di società liquida, possiamo parlare anche di società coriandolare. E come prendere dei coriandoli, lanciarli in aria, e vedete, quando cadono per terra sono uno accanto all'altro, ma non stanno assieme, non sono collegati da nulla. E noi siamo così nella nostra società, non abbiamo nessun punto, nessun nesso di collegamento. Perché? Perché siamo delle monadi, e se manca un collegamento vi è anche una difficoltà di comunicazione. Oggi, proprio perché non riusciamo più a comunicare, perché ognuno ha una sua verità. Io penso ogni qualvolta incontro una persona, in modo particolare penso ai giovani che per esempio devono pensare a una vita con altre persone, devono iniziare dalla PC per conoscere una persona, devono cominciare a dire: ma tu come la pensi sul matrimonio? Pensi che sia un matrimonio tra uomo e donna? Oppure pensi che debba essere a tre? O pensi che sia pari e normale lo scambio? Oppure tra 5, 6, tra i nani? Non so, quindi com'è, cosa pensi? Perché oggi ognuno la può pensare come vuole. Non c'è più una base valoriale comune. E allora se c'è difficoltà di comunicazione, nascono anche dietro le solitudini, con tutte le conseguenze. E le conseguenze sono inevitabilmente anche malattie di tipo psicologico e psichiatrico. E allora che ho a che fare l'arcivescovo di Bologna diceva che praticamente oggi si confondono i desideri degli individui con i diritti fondamentali della persona. E si pretende che i desideri diventino diritti e il diritto diventa uno strumento per cambiare la realtà. Quindi oggi, visto che la natura non si può cambiare, allora a quel punto si cambia la natura a livello di diritto. Il diritto cerca con la neolingua di creare delle nuove basi. E allora il genere. Il genere afferma che non esiste una natura umana, perché l'essere è unicamente il risultato della cultura. Esso cerca di dimostrare che quindi sono soltanto costruzioni, uomo e donna, fatte dipendenti dal contesto sociale. E quindi qual è il fine del genere? Indifferenziare i sessi. Non ci deve essere più alcuna differenza tra un uomo e una donna. Non ci deve essere nessuna differenza, perché nessuno può dire che siamo tutti uguali, un bisex, transgender, uomo, donna, eccetera, eccetera. E quindi è ciò che uno percepisce di essere. E il gender quindi coincide con un processo di decostruzione della struttura. Cosa vuol dire? Allora, questo gender vuole decostruire l'antropologia umana. Vuol dire, se la costruzione della nostra società è fondata su questa antropologia, la dobbiamo decostruire, la dobbiamo distruggere. E dobbiamo, con un'attività costruttiva, costruzionismo, costruire una nuova antropologia. E quindi la ricostruzione della persona è quando una non si lascia così bene. La società asessuata, neutra, quindi priva di mascolinità, di femminilità, e quindi la libido si situa nel cuore del diritto. Andiamo avanti. E quindi il termine sesso, che è un termine che connota biologicamente le persone, per cui dici che sesso serve. Quando parli di sesso, pensi subito, dici diamo, scusate, abbiamo i tuoi attributi sessuali, se sei maschio o femmina. No, sesso da questa idea. E allora bisogna sostituire la parola sesso con genere, che è un termine che non crea una discriminazione, lascia libero l'individuo di fare le proprie scelte in materia di orientamento sessuale senza vincolarlo all'eterosessualità. Per questo viene sostituito sesso con genere. E oggi sentite dappertutto la parità di genere, in tutti oggi c'è un comitato di genere in tutte, perché viene fuori da raccomandazioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, che stanno cercando prima questa, il genere iniziato negli anni 50 con il femminismo, perché ha messo contro l'uomo e la donna, ma poi ha fatto strada per arrivare all'indifferenziazione. E per aggiungere l'indifferenziazione, andiamo avanti, si passa da alcune tappe, e questa tappa è l'omosessualizzazione della società. Se avete pazienza, io avevo detto al professor Bruno che il mio intervento sarebbe stato un po' lunghetto, perché mi ha detto: faccia la parte stessa. Mi ha detto: ma guardi che poi non lo so se... Però, perché cerco di... Però, se avete pazienza, questo tratto di discorso di decreto sedicesimo sul gender è fondamentale, perché sintetizza velocemente che cos'è il gender. Lo leggiamo nel passaggio velocemente. Parla di Simone de Beauvoir, come vi ho detto io, la donna non si nasce o si inventa. In queste parole danno il fondamento di ciò che oggi, sotto il tema gender, viene presentato come nuova filosofia della sessualità. Il sesso, secondo tale filosofia, non è più il dato originario della natura che l'uomo deve accettare e riempire personalmente di senso, bensì un uomo con un ruolo sociale nel quale si decide autonomamente, mentre fuori dalla società, cioè La profonda erroneità di questa teoria, quindi Papa Francesco Papa Benedetto parla di profonda erroneità di questa teoria e della rivoluzione antropologica in essa soggiacente, evidente. L'uomo contesta di avere una natura precostituita dalla sua corporeità che caratterizza l'essere umano, nega la propria natura e decide che essa non è data come fatto precostituito, ma che lui stesso ha crearsi. Secondo il racconto biblico della creazione appartiene all'essenza della creatura umana di essere stata creata da Dio come maschio e come femmina. Questa dualità è essenziale per l'essere umano, così come Dio l'ha dato. Proprio questa dualità, come dato di partenza, viene contestata. Non è più valido ciò che si legge nel racconto della creazione maschio e femmina e li creò. No! Adesso vale che non è stato lui a crearli maschio e femmina, ma finora è stata la società a determinarlo, e adesso siamo noi stessi a decidere su questo. Maschio e femmina maschio e femmina come realtà della creazione, come natura della persona umana, non esistono più. L'uomo contesta la propria natura, egli ormai solo spirito e volontà. La manipolazione della natura che oggi deploriamo per quanto riguarda l'ambiente diventa qui la scelta di fondo dell'uomo nei confronti di se stesso. Esiste ormai solo l'uomo in astratto, che poi sceglie per sé autonomamente qualcosa come sua natura. Maschio e femmina vengono contestati nella loro esigenza creazionale di forme della persona umana che si integrano a vicenda. Se però non esiste la qualità di maschio e femmina come dato della creazione, allora non esiste neppure più la famiglia come realtà prestabilita dalla creazione. Allora capite che lo scopo qual è? Distruggere la famiglia. E vi dicevo che siamo in questo contesto del gender, il gender passa da alcune fasi. La fase piena è quella della omosessualizzazione della società. Oggi, a ogni che sospinto, sentite Fidelity Fiction, vedete Talk Show, in cui si parla dell'omosessualità e della messa alla pace, senza che siamo bombardati, ma che sta succedendo? Fino a 10 anni fa non si sentiva parlare così tanto, adesso sembra che c'è un bombardamento, ebbene. Questo è il momento dell'omosessualizzazione della società per raggiungere la differenziazione sessuale. Andiamo avanti. Ecco, evito di leggere questa rubrica che appunto dice che si sta realizzando uno dei suoi programmi di la distruzione della famiglia umana naturale con il pretesto di promuovere una completa liberazione sessuale. Andiamo avanti. E qualcuno potrebbe dire, ma qui c'è un progetto, eccetera, eccetera. Ebbene, qualcuno può dire, ma come l'ONU vuole l'Unione, eccetera? Come? Loro lo sapete benissimo. Il 5 febbraio del 2014, anche in questi giorni, c'è l'ONU che sta cercando, c'è una commissione che sta investigando sui reati di pedofilia, no? dei sacerdoti. E guardate, in questo attacco del 5 febbraio che il Comitato 1, l'ONU per i diritti del fanciullo, ha fatto la Santa Sede con un documento di accusa, ha preso a pretesto il ramo della pedofilia, però ha intimato la Chiesa Cattolica di cambiare la propria dottrina in materia di aborto, di contraccezione e di omosessualità. Quindi non pensate che non ci siano queste lobby che stanno cercando che l'ONU e tutte queste agenzie non facciano loro. E questi sono a questo punto gli orientamenti sessuali di cui vi parlavo prima, ma poi parliamo dopo. Continuiamo. Guardate questo signore, Miguel di Norris, scozzese, nato maschio, nel 90 assume un nuovo sesso civile, femmina. Si trasferisce a Sydney, attualmente sesso non specificato, lo vedete sulla carta d'identità, non mi sentivo più a mio agio con un'identità unicamente femminile. E questo è il transgender o queer, che praticamente passa da un sesso all'altro, quindi senza avere nessun tipo di... E allora, si è parlato prima della strategia del partner, dovete sapere che senso, per giungere e portare questa ideologia del genere e farla diventare mentalità comune, si è pensato di iniziare in tutti gli ambiti della vita, in particolare per la scuola. E è stata creata nel 2013, 16 febbraio 2013, dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio, la Strategia Nazionale per la Prevenzione e il Contrasto delle Discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere per gli anni 2013-2015. difficili, quindi una strategia per cercare di aiutare. E questa strategia ha quattro assi: educazione, istruzione, lavoro, sicurezza e carcere, comunicazione e media. Continuiamo. Da quando vi è stata questa strategia che recepisce una raccomandazione del Consiglio d'Europa, ed è stata approvata senza che ce ne fosse bisogno perché non era obbligatoria dal ministro di allora Fornero sotto il governo Monti, si stavano moltiplicando in tutte le scuole italiane programmi di vero e proprio indottrinamento di ragazzi e insegnanti per superare gli stereotipi di genere. Cosa sono gli stereotipi di genere? Sarebbe la falsa credenza che i sessi sono due, uomo e donna. E allora bisogna superarli e bisogna capire che gli orientamenti sessuali sono tanti. Pensate che conoscete Facebook, qualcuno di voi lo conosce, e se voi foste americani, se voi andate a iscrivervi su Facebook americano, non riesce di scegliere sesso maschile, femminile o non specificato, ma ci sono 56 orientamenti sessuali. Questo è quello che verso cui stiamo andando, la fluidità più assoluta, ognuno si sente quello che pensa di essere, quello che percepisce di essere. E allora dovete capire però che l'8 novembre e il decreto scuola, approvato l'8 novembre dello scorso anno, è stato approvato un decreto scuola dal Senato che ha previsto fondi per 10 milioni di euro per la formazione degli insegnanti in tal senso. Andiamo avanti. Ecco come saranno ricercati al genere gli insegnanti, genitori e studenti, costati 24.200, questi tre libretti li conoscete bene. Sono libretti che sono stati fatti da Luna in collaborazione con l'Istituto Beck e prevedevano un'educazione dei ragazzi e degli insegnanti al genere. Poi, sotto la pressione anche finalmente di gente pensante e da cattolici, anche uomini di buona volontà, sono stati per il momento, è stata sospesa per il momento la diffusione. Ma è utile vedere cosa dicevano questi libretti. Guardate per le scuole elementari, guardate cosa prevedeva l'introduzione. Gli anni degli elementari offrono una meravigliosa e importante opportunità di instillare e nutrire atteggiamenti positivi e rispettosi delle differenze individuali, familiari e culturali, comprese quelle relative all'orientamento sessuale, all'identità e espressione di genere. La società occidentale si dà per scontato che l'orientamento sessuale sia eterosessuale. La famiglia, la scuola, le principali istituzioni della società, gli amici, si aspettano, incoraggiano e facilitano in mille modi diretti e indiretti un orientamento eterosessuale. A un bambino è chiaro da subito che se maschio dovrà innamorarsi di una principessa e se femmina di un principe, non gli sono permesse fiabe con identificazioni diverse. E allora loro hanno cercato di stilare queste fiabe. E in questa prospettiva si fa passare, c'è il parallelo con il razzismo, che stanno facendo dal professore, mira a far passare l'omosessualità come un fatto naturale, un costante parallelo con il razzismo. E non è un caso che il disegno di legge sia approdato punti proprio all'equiparazione tra razza e orientamento sessuale. E guardate cosa prevedeva questi libretti, dicevano, per esempio, le scuole elementari, dicevano, Sara, con un problemino per le scuole elementari, Sara con i suoi due papà va al bar e compra due lattine di Coca-Cola. Quanto hanno speso i suoi genitori? Per far già cominciare ad entrare questo. Alle scuole di primo grado, se direttiva di insegnanti, se un alunno delle scuole medie dovesse dire rapporti omosessuali tra due uomini per me sono disgustosi, allora l'insegnante deve intervenire e dire questo è un tuo pregiudizio, perché siamo abituati a vedere in televisione, al cinema, eccetera, eccetera, rapporti eterosessuali e non capisci che i rapporti omosessuali sono altamente soddisfacenti. E quindi da questo punto di vista questo è un tuo pregiudizio che devi superare. Questo è quello che era stato detto, scritto per gli insegnanti da dire e leggere. E così poi altri problemi andiamo avanti. Per il momento sono stati limitati. Queste sono le 29 associazioni LGBT artisti che sono state finanziate con quei soldi per portare avanti, sono scritte in piccola, sono tutte legittime, non c'è nulla che non so. Andiamo avanti. È quello di cui parlavo prima, l'invitazione a Giulio Cesare, il libro di Milani e Mazzucco, secolo e sei, coscienza civica di sesso gay, fatto leggere obbligatoriamente ai ragazzi tra i 14 e 15 anni. Li hanno fatto leggere, non leggere, perché è veramente di una potenza unica, ma è qualcosa di incredibile. E guardate, dopo domani dovete sapere che io sono a Chioggia, Venezia, a fare un dibattito con questa signora. Questa signora è la presidente delle famiglie arcobaleno, che sono quelle che adottano due omosessuali, lei e un'altra, no? Ce ne sono tante famiglie gay che vogliono adottare bambini. Ebbene, ha detto testualmente, gentile signor Bergoglio, riguardo a la scienza, la psicologia, l'antropologia e anche la sociologia del diritto ormai, per non parlare di tribunali, dicono tutti la stessa cosa. Non importa chi siano i genitori, di quale sesso e di quale orientamento sessuale siano, non importa se siano uno, due o 18 i genitori, importa una sola cosa, responsabilità, la presenza, i limiti e fare coccole, in due parole, supporto e attenzione. Attenzione anche qui, non mi posso dimenticare perché ormai sto parlando di un po', ma bisogna rivedere e pensare che anche l'adozione, che ha fatto tanto bene, e io sto facendo uno studio specifico su questo, ha fatto tanto bene a tanti bambini, ha messo davanti la concezione che sia l'affetto, basta volere bene a un bambino, no? Quello che serve è l'amore che si dà. E si è messo da parte l'aspetto biologico. Dice così, non è importante l'aspetto biologico, è importante l'amore. E allora piano piano, dietro, c'è, attenzione, adesso lo stiamo percependo sempre, un'ideologia. L'ideologia che fa capire che non è importante la biologia, quindi può nascere anche da terze persone, che non è importante che sia un uomo e una donna che creino bambini, è importante l'affetto, l'amore, la sensazione, quindi è importante per quello che ci mancherebbe, ma hanno messo al primo piano non la biologia, stanno cercando di scardinare un mondo. Quindi questo lo dobbiamo rivedere. Ed è importante quando quello che dice Bergoglio, no scusate, Bagnasco, il 24 marzo, cioè un mese e mezzo fa, alla promozione, quando ha fatto la promozione alla conferenza del Consiglio Permanente della CEDU. Lui ha detto che le tre guide non sono di sconfiggere il turismo, eccetera, eccetera. E la lettura ideologica del genere, una vera dittatura, che vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l'identità di uomo e donna in più astrazioni, viene da chiederci con amarezza se si può fare della scuola, dei campi di educazione, di indottrinamento. I genitori hanno ancora il diritto di educare i bambini, oppure sono stati esautorati? Si è chiesto loro non solo il parere, ma anche l'esplicita autorizzazione? I figli non sono materiale da esperimento in mano di nessuno, neppure di tecnici o di cosiddetti esperti. I genitori non si facciano intimidire, hanno il diritto di reagire con determinazione e chiarezza. Non c'è autorità che tenga. Parole chiave del cardinale Bergoglio, che sono state dette tutte da Papa Francesco, ma non credo che perché l'ha detta le stesse parole le ha dette il professor Bergoglio. Andiamo avanti. Qualcuno dice così, ma i genitori hanno voce in capitolo per quanto riguarda l'educazione dei figli? Certo che ne hanno, è il loro diritto. E la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'articolo 18.1, la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo come innanzitutto ai genitori. Andiamo avanti. Il protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, articolo 2, diritto all'istruzione, lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro condizioni religiose e filosofiche. La Costituzione è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Andiamo avanti. Questa va bene, andiamo avanti e la ieratino così. Voi dovete sapere che ci sono anche gli standard per l'educazione sessuale in Europa. promossi da un OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che praticamente ha incoraggiato l'introduzione di alcuni comportamenti morali. Da 0 a 4 anni, andate a trovarlo su internet, propone la masturbazione infantile. Da 0 a 4 anni, il gioco del dottore, e in più l'esplorazione prima dei 6 anni tra individui dello stesso sesso. E questo perché? Perché bisogna cominciare l'educazione sessuale a capire che il sesso non è un fatto solo, e quindi è tutta una cognizione che viene, come dicevo, ovunque lo legge. Andiamo avanti. Anche i giornalisti non sono beneficiati, non sono esentati. Pensate che il 13 dicembre 2013 sempre il numero ha fatto l'input di un'informazione rispettosa delle persone LGBT. E diventa obbligatorio, andiamo un attimo solo dietro, diventa obbligatorio non criticare le ideologie di genere, le unioni e le adozioni omosessuali da parte dei giovani. Se lo potessero fare, vanno incontro a sanzioni deontologiche. La relazione Luna, c'è il problema, non ci vediamo più, che traduce l'omosessuale. Ecco, e adesso arriviamo alla parte, anche se il procuratore dice, ma perché arrivi alla fine? Perché secondo me è stato importante questo processo per arrivare a legge antiomofobia. Domani c'è un'emergenza omofobia in Italia? Uno studio di uno dei più importanti istituti di statistica mondiali, il Pew Research Center di Washington, ha fatto la mappa dell'accettazione dell'omosessualità nel mondo. Guardate l'Italia. L'Italia, allora, quelli azzurri sono quelli con maggiore accettazione dell'omosessualità. Quelli rossi sono quelli che hanno minore accettazione dell'omosessualità. L'Italia è tra i paesi con maggiore accettazione di omosessualità al mondo, insieme agli Stati Uniti, alla Francia, alla Gran Bretagna. E azzurra come loro, questa non è che l'ho fatto io, l'ha fatto questo centro statunitense, quindi neanche italiano, l'hanno fatto negli Stati Uniti. E quindi, guardate, non c'è questa emergenza omofobia in Italia. Anzi, voi sapete, tanto è vero, io sono del sud, sono calabrese come voi, e sapete che noi veniamo considerati arretrati come meridionali, no? Nel meridione c'è ancora il pregiudizio contro l'omosessuale. Ma se fosse vero questo, no? Due governatori di regione, come quello della Puglia, e della Sicilia, Crocetta, che sono tutti e due gay dichiarati, non sarebbero stati eletti se ci fosse stato un pregiudizio nei loro confronti. Quindi, come potete vedere, non c'è alcun pregiudizio nei confronti delle persone gay, anzi, c'è un'accettazione ormai dell'omosessualità. Continuiamo. E quindi le leggi contro l'omofobia hanno un ruolo importante per diffondere e imporre l'ideologia del genere che vedete come era proposta. Andiamo avanti. L'omofobia, in realtà, le leggi antiomofobia, con il pretesto di punire la violenza, mirano in realtà a incriminare l'omonegatività, che l'opinione negativa sul comportamento omosessuale è spesso deriva da motivi religiosi, l'eterocentrismo, cioè l'idea che l'eterosessualità sia la condizione normale dell'uomo, e l'eterosessismo, che considera le unioni eterosessuali di maggiore valore sociale rispetto a quelle omosessuali. Però se si contestano queste cose, qui viene lesa il diritto di opinione. Andiamo avanti. E allora hanno una legge antiomofobia, hanno un chiaro obiettivo, porre le basi pedagogiche e rieducative per cambiare la mentalità del nostro popolo. Andiamo avanti. La legge antiomofobia è una legge inutile, perché i mezzi a tutela nei confronti di eventuali abusi subiti dalle persone, nei confronti delle persone omosessuali in specie, sono già ampiamente previsti nel nostro ordinamento giuridico, l'articolo 594, chi lede l'onore in decoro di una persona, la diffamazione per mezzo stampa. In più c'è l'aggravante comune per aver agito per motivi abietti, l'articolo 61, e poi c'è anche il reato di stalking. Quindi ci sono tutte le leggi che prevedono questo tipo di. Non c'è bisogno, se qualcuno offende un gay o lo picchia, sono le leggi apposite. E allora questa legge non ha più urgenza sociale, ma abbiamo visto che è il primo, è la prima tappa, è il primo step per giungere al matrimonio e all'adozione gay. Voi potreste dirmi, ma questo è quello che dici tu? Andiamo avanti. No, è quello che dice l'onorevole Ivan Scalfarotto, che è l'esponente del PD, relatore alla Camera della legge della xenofobia, che in un'intervista all'Espresso, 26 agosto 2013, a lui è stato chiesto, ma questo dibattito sull'omofobia non allontana quello sui matrimoni gay? Guardate cosa risponde Scalfarotto. Lo precede, perché sono due cose diverse e l'una viene logicamente prima dell'altra. Quindi capite bene che quello della legge antiomofobia non è altro che una strategia congegnata da lobby omosessuali. Io ho conoscenza di determinate persone che mi conoscono, mi sono addentro a queste, e sanno perfettamente che queste persone si riuniscono con avvocati, con psicologi, medici, con giornalisti per cercare di portare avanti una strategia ben precisa. Andiamo avanti. Quindi la legge, il progetto di legge contro l'omofobia e la transfobia, il 19 settembre del 2013 è stato approvato dalla Camera dei Deputati, voti favorevoli sono stati 228, contrari 108 e 157. Hanno votato a favore PD, Scelta Civica e Partito Socialista, per il no si sono espressi PDL, ma con i simili in dissenso di Giancarlo Galano, Lega e Fratelli d'Italia, Sella e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Volete sapere perché si sono astenuti Sella e 5 Stelle? Perché è stata posta una clausola di salvaguardia di cui parleremo, che non serve a nulla, e hanno detto no, la legge antimobbia deve essere ancora più severa. E allora noi ci asteniamo perché è troppo poco, e vedremo di dire, e poi mi direte voi se è poco severa questa legge. Allora, qui è importante capire che i promotori di questa legge hanno pensato di innestare questa legge su un'altra legge già esistente, che è la cosiddetta legge Mancino Reale. Questa legge punisce, ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione di New York sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e prevede forti sanzioni penali di tipo detentivo e accessorio a chi diffonde, incita, commette atti di discriminazione per motivi razziali e etnici. Questi signori cosa hanno fatto? Hanno aggiunto altre due categorie protette, omofobia e transfobia. Ma attenzione, qual è la pericolosità di questi due termini? Che omofobia e transfobia sono due termini che non sono visti dal nostro, non sono conosciuti dal nostro ordinamento giuridico. E allora chi dovrà darli a riempire di contenuto? Saranno i giudici, che con la loro scala di valori soggettiva, perché abbiamo detto, viviamo in un contesto di relativismo antico, potranno considerare omofobo quello che io questa sera vi sto dicendo e farmi scontare almeno un anno e sei mesi di reclusione. Vedremo adesso le pene. Continuiamo. Allora ci troviamo di fronte ad un diritto penale non conservativo, cioè di fronte di tutelare specifici beni giuridici, ma un diritto penale protettivo, cioè come strumento per l'imposizione di una diversa visione sociale e per creare una nuova sensibilità. Vediamo la legge antiomofobia, andiamo avanti. Salvo che il fatto costituisce, qui è finito, ormai ho quasi terminato, quindi non mi preoccupate che voglio dire. Ed è facile questa cosa, e non è pesante, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi, o con la multa fino a 6.000 euro, di propaganda, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, terroristi a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o fondati sull'omofobia o sulla transfobia. Capite bene? Fondati sull'omofobia o la transfobia, chi dovrà giudicare? Saranno i giudici, quindi potranno pensare che quello che io sto dicendo questa sera è un atteggiamento omofobo. Con la reclusione continua da 6 mesi a 4 anni, chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali e o fondati sull'omofobia e sulla transfobia. Chi lo dovrà decidere? I giudici. Chi potrà dire? Qualcuno potrebbe dire che io oggi ho istigato o provocato la violenza atti omofobi o transfobici. E quindi potrei. Articolo 3, ecco, c'è qualcuno dal pubblico, che dice che ho quasi fatto. Bene, state attenti voi, api, anche cucini, e vietate ogni organizzazione, associazione, movimento, gruppo. Avete tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, alla violenza, per motivi razziali o omofobia. Se voi dovete scendere in piazza per dire no ai matrimoni gay o no all'adozione tra persone dello stesso sesso, sarebbe vietata la vostra associazione, verrebbe sciolta, verrebbero requisiti beni, verrebbe in qualche modo vietata e quindi verrebbero combinate le pene anche a voi, i partecipanti, ma attenzione ai dirigenti. Chi partecipa è anche a voi, Se ci fosse la legge antiomofobia, guardate a cosa ricorrereste. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o presta assistenza alla loro attività è punito per il solo fatto della partecipazione, voi, o dell'assistenza, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Coloro che promuovono o dirigono Don Bruno e il professor Bruno, coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, sono puniti perciò solo con la reclusione da 1 a 6 anni. Andiamo avanti. Ecco, questa è la clausola di Santa Maria, per cui la SEM e il Movimento 5 Stelle hanno detto no. Guardate che non è facilmente aggirabile. Ai sensi della presente legge, questa è la scelta civica che ha votato questa ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione, istigazione alla discriminazione, alla libera espressione, manifestazione di convincimento, opinioni che sono riconducibili al pluralismo delle idee. Attenzione, purché non istighino l'odio alla violenza. E chi lo dovrà decidere? I giudici. E quindi potrà benissimo, nelle condotte conformi al diritto vigente. Attenzione, quando questa legge viene al diritto vigente, confliggerà con il diritto vigente di allora. E quindi a questo punto è veramente tautologico questo inciso. Continuiamo. Ovvero anche si assume all'interno di organizzazioni. All'interno dice va bene, ma se voi andate in piazza o diffondete un volantino, non siete più all'interno e rischiate le pene che sono state.
La censura.
E la piena censura, perché bisogna rieducare con le buone o con le cattive, in questo caso con le cattive. E ma attenzione, dopo aver scontato la pena detentiva, ci sono le pene accessorie. Volete vedere quali sono? Il tribunale potrebbe disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie. Obbligo di prestare un'attività non retribuita fuori della collettività per finalità sociale di pubblica utilità. Nella prima stesura e nella attuale, perché adesso presso il Senato, dov'è in questo momento la Commissione Giustizia, hanno posto degli emendamenti. E sapete quali sono gli emendamenti che riprendono la proposta della prima stesura? Che praticamente queste associazioni a favore della collettività sono le associazioni LGBTQ. Quindi praticamente dopo aver ascoltato la pena, chi si è macchiato di questo reato deve andare in queste associazioni a essere rieducato, in queste associazioni LGBTQ. Ma attenzione, non basta, obbligo di rientrare, attenzione, obbligo di rientrare nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata per un periodo non superiore a un anno. Ma non basta. Sospensione della patente di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione registrati per un periodo non superiore a un anno, nonché di divieto di detenzione di armi e proprie dirigenti, divieto di partecipare in qualsiasi forma di attività di propaganda elettorale per elezioni politiche o amministrative successive alla condanna e comunque per un periodo non inferiore a 3 anni. Bene, questo vi fa capire e allora continuiamo, andiamo avanti ancora. C'è poi la circostanza aggravante che aumenta della metà la pena. Andiamo avanti. Se esprimere opinioni non politicamente corrette diventa un reato, la libertà religiosa, la stessa libertà di opinione sono in pericolo. Come diceva Papa Francesco citando Benson, quando il pensiero debole del relativismo diventa pensiero unico, obbligatorio per legge, finisce la libertà e inizia nuove forme di totalitarismo pericoloso per tutti. E poi dovreste dire, sì, ma poi questo lo mantiene. Guardate cosa è detto questo vescovo, di 84 anni, che praticamente molto vicino al Papa gli è stato chiesto da un giornale a questo vescovo cosa pensasse delle parole del Papa su chi sono io per giudicare i gay. Lui aveva detto: una cosa è manifestare accoglienza e affetto a una persona omosessuale, un'altra è giustificare moralmente l'esercizio dell'omosessualità, cosa che ho detto io in esordio. A una persona posso dire che ha una deficienza, ma ciò non giustifica che rinunci a stimarla e a aiutarla. Credo che sia questa la posizione del Papa. Il giornalista ha detto: scusi, cosa ha detto? Ha detto deficienza? Sì, deficienza, anche io ho la pressione alta e quindi è una deficienza. Benissimo, immediatamente quel reato e sta per essere incriminato per omofobia in Spagna. Andiamo avanti. Conoscete, qualcuno di voi conosce il Mozilla Firefox, il browser? Il browser di è benissimo. Questo Edge era stato nominato il 28 marzo 2013 amministratore delegato di Mozilla. Come è stato nominato? Le coppie LGBT sono andate a vedere il suo passato. Hanno visto che lui aveva fatto aveva donato 6 anni prima e $1,000 alla campagna californiana Preposition Hate contro il matrimonio omosessuale. Ebbene, sono andati a prenderlo, hanno detto: se voi continuate a lasciare H come amministratore delegato, noi non faremo più usare il browser Firefox. Questo signore dopo qualche giorno si è dovuto dimettere perché la società ha detto fare un rimetto. Continuiamo. Conoscete anche il caso Brina? Il caso Barilla è famoso perché in una trasmissione di Radio 24 Barilla è stato chiesto: ma perché fa la pubblicità della pasta solo con le famiglie eterosessuali? No, perché per me le famiglie eterosessuali sono quelle che la famiglia è formata da uomini e da donne. Questa frase ha fatto il giro del mondo e tutte le lobby omosessuali le hanno fatto credere che non avrebbe più venduto un pacco di pasta. Immediatamente lui ha chiesto scusa indicendo una conferenza stampa, ma non solo, ha ingaggiato il leader mondiale LGBT e sta lavorando a iniziative su inclusione e diversità e ha promesso che a breve vedremo la pubblicità Brille con coppie omosessuali. Perché la pressione delle coppie omosessuali è terribile e per dire quanto è terribile mi parlo del caso Cerrelli. Il caso Cerrelli è il caso che mi riguarda. Dovete sapere che io sono stato inaspettatamente invitato il 20 di agosto a una mattina estate. Sono stato invitato a una mattina estate e c'era questo signore che vedete a fianco a me, che è Fabrizio Marrazzo, presidente di Gay Center. Roma. Se non che io sono andato lì nei camerini, c'era lui, c'era un altro ragazzino, un amico di Marrazzo che si era portato dietro e praticamente si può dire, sì, Fabrizio Marrazzo, no, perché io gli ho trattato a lei, quindi, e praticamente c'era questo Fabrizio Marrazzo che praticamente scherzava con questo ragazzino e prima di andare in onda io ho notato che c'era molta connivenza tra lui e tutti i produttori Rai. Siamo arrivati in studio, hanno fatto incappucciare questo ragazzino, gli hanno fatto una voce artefatta e questo qui ha cominciato a dire: ah sì, io ho subito violenze, atti di omofobia, mi hanno offeso, eccetera, eccetera. E chi poteva contrastarlo, camuffato in quel modo? E hanno cominciato a far andare subito dopo le spezzoni di telegiornali in cui si diceva: omosessuale malmenato, omosessuale, giovane omosessuale suicidatosi, omosessuale aggredito. E ho detto: sì, sono perso. Io ero andato lì come rappresentante del mondo cattolico, come vicepresidente nazionale dei giuristi cattolici, ho detto: sì, qui mi hanno messo in trappola. Perché a questo punto qui veramente il mondo cattolico si va a parlare dell'omofobia, che cosa devo fare? Ebbene, vi dico cosa è successo. Ho pensato di una cosa, è una via d'uscita. Ho pensato in quel momento di pregare lo Spirito Santo. Ebbene, da quel momento la trasmissione ha subito una svolta. Il giorno dopo, anzi il giorno stesso, le lobby LGBT hanno messo la sconfitta. Hanno detto, questa trasmissione doveva servire per portare avanti la legge antiomofobia. Invece non è andata così. E allora, cosa è successo? Tutte le lobby LGBT contro di me. C'è stato un presidente degli psicologi italiani che ha detto, Cerrelli ha detto, perché ho detto che l'omosessualità era un disordine, che era un disagio, che la legge antiomofobia era una legge che limitava la libertà di opinione. Ho detto no all'ideologia del genere, in televisione, alla RAI. Quindi una cosa che loro non si aspettavano che potesse accadere. E hanno cercato di mettermi in difficoltà in vari modi, per vederlo su YouTube la trasmissione. E questo è successo nonostante i grandi limiti, ma perché loro veramente non sarei stato capace di poter fronteggiare questo. Fatto sta che questi signori, Grillini, Franco Grillini, presidente dell'Arcigheli, ex presidente dell'Arcigheli, ha detto Cerrelli deve essere sanzionato dal suo ordine di appartenenza per aver detto queste cose. Ma il deputato Zan di SEL ha detto Cerrelli e le persone come lui, omofobe, non devono più mettere piede alla RAI. E così un gruppo delle associazioni LGBT vicine ai 5 Stelle sono andate da il presidente, può andare avanti, dal presidente che si chiama Roberto Fico, anche lui di 5 Stelle, che è il presidente della commissione di vigilanza RAI, e hanno detto vogliamo fare luce su quello che è successo il 20 agosto, quello che ha fatto Cerrelli in RAI. Ha detto che l'omosessualità è un disordine, l'omosessualità è un disagio e va contro l'ideologia del genere. Ebbene, Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza RAI, ha detto queste cose. Farò un'interrogazione alla Commissione di Vigilanza per fare piena luce su quanto è accaduto durante la trasmissione di domattina del 20 agosto, perché la televisione pubblica e non solo deve garantire una corretta informazione. Senza dare adito a teorie che non hanno nulla di scientifico, ma che mirano a creare discriminazioni. Il Presidente valuterà azioni che possano riequilibrare quanto accaduto. Nei giorni successivi le trasmissioni RAI hanno avuto tutte talk show e trasmissioni a un senso solo, invitando solo persone omosessuali senza dibattito, per riequilibrare quello che era accaduto. Andiamo avanti. Ma così è avvenuto. Un mese e mezzo dopo, io mi sento, avviene un'altra telefonata, sempre anonima, cioè, chi era? Era Domenica Inn. Io pensavo tutte e tre volte che fosse uno scherzo, ma la Venier mi avrebbe avuto in trasmissione per parlare di omofobia con Cecchi Paone. A quel punto io ho detto, qui me l'avevo brutta perché Cecchi Paone, qui il piano. Allora, a quel punto io ero avanti lì, nei giorni successivi mi chiamano due volte da lavare per farmi questa volta due o tre interviste telefoniche di 35 minuti. Allora ho detto, ma che cosa dirà? Ha detto, ma lasciamo un po' di spazio di ideologia del genere per capire, va bene, insomma, tutto tranquillo. 48 ore prima mi hanno telefonato dicendo, avvocato, guardi, per la trasmissione domenica lei non fa più parte del palinsesto. Ha detto, quindi purtroppo non c'è più posto per lei. Ho detto, vabbè, molto meglio che se no altrimenti chissà che figura avrei fatto. Allora a quel punto ho detto, ma sono una curiosità, ma c'è qualcuno al mio posto che verrà? Ha detto, sì, verrà una mamma che ha accettato l'omosessualità di suo figlio.
Ah, okay.
A quel punto è successa una bagarra a livello nazionale, a venire per 7-8 giorni di seguito ha parlato del mio caso, il Corriere della Sera mi ha fatto un articolo, un'intervista proprio con la mia foto, una cosa incredibile, Repubblica pure ha parlato del Radio 24, la Zanzara mi ha intervistato, è successo che c'è stato un ci sono state, hanno fatto una petizione che hanno raccolto in due giorni 5.000 firme per questa mia. E da quel momento io ho notato che il popolo cattolico si è reso conto che è sotto minaccia di essere imbavagliato, perché non può più dire. Io ho notato che sono nate le sentinelle in piedi, è nato tutto il movimento E c'è sicuramente lo Spirito Santo. Andiamo avanti. E allora, guardate, per esempio, andiamo dietro.
Insomma, silenzio. Uccellati, sono messaggio la prima.
Sì, ma pensate qui, guardate la logica omosessuale a Casale Monferrato, c'è una conferenza come questa, a un certo punto sono entrati gli attivisti delle gerizie, infatti avevo chiesto al professor Martino, ce ne sono, c'è forse il disturbo, però ho detto, so che è Cosenza, che è nutrita la logica delle gerizie, però quello che volevo dire, qui a Casale Monferrato c'è una conferenza come questa, sono entrati in un lato, si sono messi a e sono andati dietro il palco, ma hanno fatto sospendere la conferenza. Andiamo avanti, e ci sono adesso emendamenti, ma andiamo avanti alla legge, perché sono molto seri che possono danneggiare, e ecco qui le proposte di legge. Ci sono proposte di legge che stanno depositate al Senato e alla Camera, che stanno, andiamo avanti ancora, pensate che milioni civili di persone dello stesso sesso le stanno per approvare senza bisogno della legge antidroga. Andiamo avanti molto, andiamo ancora avanti, avanti. Queste sono tutte le proposte di legge sul altro, andiamo avanti. E tutte le proposte di legge sul matrimonio omosessuale, sulle unioni omosessuali. E guardate anche la civil partnership di Renzi. Anche Renzi vuole la civil partnership con persone omosessuali. Quindi il progetto è chiaro. Andiamo avanti. E allora la presenza nella società di diversi modelli di matrimonio, di famiglia, indebolisce l'unica famiglia vera, quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. La famiglia è già in crisi e non ha bisogno di essere, ha bisogno di essere sostenuta e difesa. Andiamo avanti. E allora se anziché un modello di famiglia ce ne sono due, se accanto alla famiglia formata da un marito, da un uomo e una donna, si riconosce la famiglia omosessuale, quel carattere unico della famiglia che ne faceva un'istituzione povera e terrosa. Se si riconoscono due modelli di famiglia, perché non tre, quattro, cinque anni? Alcuni musulmani tornano a chiedere il riconoscimento della poligamia, altri della poliandria o il poliamore in generale. E vediamo anche il suicidio demografico, andiamo avanti che si sta. E allora i bambini che crescono nelle famiglie omogenitoriali crescono senza una chiara percezione della differenza, andiamo avanti. E allora io vorrei dire, e chiudo questo incontro, a tutti i cattolici, a tutti gli amici della famiglia che sono tentati allo scoraggiamento, che dicono sì, noi ci battiamo per un ruolo di firma ma senza possibilità di vincere, dico che, perché il senso della storia è un altro, dico che il mito illuminista di una storia lineare, un pilastro della cultura del relativismo, presenta la verità come figlia del tempo e certi progressi come chi aveva il senso. La storia non ha nessun senso umano predeterminato, è necessario e innecessario. Il suo unico senso è che Cristo ha vinto il mondo una volta per tutte. Le battaglie le vincono e le perdono gli uomini, e le donne, per il cristiano, nessuna vittoria del male è inevitabile nella persona. Il cattolico che pensa diversamente è vittima, per dirla con Papa Francesco, di quella mondanità spirituale che perde la fiducia in Dio e segue le vie e il consenso del mondo e di quella ispirazione storica che, come non si stanca di spiegarci il pontefice, viene molto spesso dal diavolo. E allora cosa possiamo fare? Guardate il cordone, il 12 dicembre 2013 22 associazioni si sono riunite per scendere in piazza contro la legge antifobia e le unioni civili registrate presso il comune. Ma vedete cosa succede? Per esempio a Genova, le sentinelle in Chievo, a Trieste, sempre le sentinelle in Chievo, a Cremona sotto la pioggia, Modena, Milano, Berna, Roma. I poteri forti cercano di convincerci che la mentalità politicamente corretta è altrimenti maggioritaria, che la lobby LGBT è onnipotente, che resistere è utile e che abbiamo già perso, ma non è vero. Dobbiamo scendere in piazza, stare sui giornali e ci dobbiamo fare sentire delle istituzioni. Paola, per mezzo delle armi e delle luci, questa sera ha dato una testimonianza di essere una realtà viva, una realtà che ha compreso il problema che incombe sulla nostra società e quindi, andando avanti, mi piace chiudere con una frase di Stefano Rodotà. Stefano Rodotà conoscete tutti, giurista cattivo, cioè nel senso ha commentato negativamente l'assetto normativo italiano che considera arretrato in tema di matrimonio e identità di genere, ha espresso la seguente speranza: visitando il mondo, il diritto non è sempre così abominevole come quello italiano, un altro diritto quindi è possibile. Noi invece abbiamo una certezza, e cioè che un'altra natura, quella certamente non è possibile, piaccia o no. Andiamo avanti. E allora qual è il futuro della famiglia? Il futuro della famiglia dipende da te, dipende da te, dipende da ciascuno di noi, perché è necessaria l'azione di tutti noi. Dobbiamo tutti noi diventare missionari del consenso, dobbiamo fare rete, perché soltanto unendoci e facendo rete possiamo vincere questa battaglia, perché uniti si vince, e solo così possiamo costituire una famiglia a misura di un amico e una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Grazie.
Dato così la possibilità anche di comprendere appieno di che cosa stiamo parlando, però è giusto avere un confronto, così come dicevo all'inizio, noi siamo aperti al dialogo, intanto così chiunque vuole può fare domande, può intervenire, sì, certo, e può intervenire, può anche commentare. Obiettando, evidentemente, noi diamo queste opportunità e queste possibilità con molta serenità, con molta tranquillità, dire anche il parere contrario. Intanto, prima di passare la parola al nostro carissimo amico, il signor Manes, volevo ricollegarmi un attimo a quanto diceva il nostro avvocato. State che parlate subito. In merito, ecco, al problema del relativismo etico, perché tutto si fonda lì. Io ne sono convinto che non si tratta di lotte, di lobby, di classi, eccetera, eccetera. Tutto questo è conseguenza, né tantomeno di attacchi alla Chiesa, né tantomeno di attacchi alla religione cristiana, di qualunque altra cosa che si possa parlare. Il vero motivo e la causa di tutto ciò sta nel relativismo etico che colpisce ognuno di noi. Il santo Giovanni Paolo II, il 6 agosto del 1993, scrisse una lettera enciclica a tutto il popolo cristiano e agli uomini di buona volontà: La veritatis splendor, lo splendore della verità. E in quella enciclica ci parlava proprio del relativismo etico al quale siamo tutti noi soggetti. Quante volte noi stessi ce ne usciamo con delle frasi: ma che male c'è? Ma io la penso così. E no, per me va bene così, ma poverini, perché non possono farlo? Ma sta legge che senso ha? Ma si vogliono bene, ma in tutto, non solo per la questione sessuale, ma in ogni ambito di vita e in ogni questione della vita sociale, economica, politica, culturale, noi ce ne usciamo con queste frasi, con molta spontaneità, anche noi cristiani, no? Anche noi cristiani, diciamo: ma vabbè, ma che male c'è? Questo è sempre sintomo del relativismo etico, cioè tutto è relativo al soggetto senziente. Io la penso così, quindi tu puoi pensare in un altro modo, la puoi pensare come vuoi, tutto è relativo a come la penso io. Tu dici che è bene questo, per me è relativo, per me non è bene così. Allora pensate, in un mondo dove non ci sono più punti di riferimento, non solo, ripeto, non è questo mio dire che deve essere letto solo per la questione sessuale, ma su tutto, su tutti i temi, siamo in una grande confusione, camminiamo nel buio, siamo ciechi e guide di ciechi, come capita. Questo ce lo diceva Gesù, come sta capitando purtroppo anche a livello legale, a livello culturale e addirittura anche all'interno della stessa Chiesa cattolica. Ora, io non mi dilungo, questo voleva essere uno spunto anche di riflessione perché come si diceva, lo voglio solo ricordare a tutti noi, noi qui non stiamo giudicando nessuno, non perché abbiamo paura della legge anti-omofobia. I cristiani non giudicano, Gesù ce l'ha detto, noi non giudichiamo nessuno, anzi, noi riconosciamo tutti come fratelli. La Chiesa Cattolica fin dall'inizio ha avuto anche delle persecuzioni proprio in merito di ciò, perché riconosceva l'uomo e la donna uguali in una cultura che non era per nulla femminista, se così la vogliamo chiamare, o diciamo di attenzione, di apertura al sesso tra virgolette, così come veniva identificato un tempo debole. Oggi la Chiesa ha vinto una battaglia culturale su questo, ha ritenuto uguali tutti, poveri, ricchi, professionisti e operai, tutti figli dello stesso Dio, nessuna differenza, nessuna differenziazione né di colore di pelle, né tantomeno di religione. Addirittura il Concilio Vaticano II ci ha detto che nemmeno facciamo la differenza e quindi diventiamo nella nostra età, nei documenti conciliari, più volte si è parlato del rapporto con le altre religioni, noi non discriminiamo nessuno, figuriamoci se possiamo discriminare una persona che si ritiene essere omosessuale. Assolutamente no, non è questo il nostro compito, ce lo ricordava anche Papa Francesco. Noi certamente non giudichiamo la persona, l'omosessuale, noi giudichiamo come non giudichiamo il separato, il divorziato, chi fa l'aborto, ma sicuramente diciamo l'aborto per noi e per la nostra fede, per quello che io credo, non può essere accettato. Poi chiaramente ci possono essere chi desidera altro, ma per l'amor di Dio, ma nessuno può dire, tu non puoi dire che l'aborto è considerato per noi peccato, per noi e per me è un peccato. Poi che ci siano le persone che le praticano, immaginatevi quando le persone vengono anche a confessarsi, a chiedere aiuto e accompagnamento dopo che fanno questa cosa. Noi non abbiamo mai cacciato nessuno, non mi risulta che cacciamo nessuno, anzi, proprio per questo gli siamo ancora più vicini. E così anche per tanti fratelli e sorelle omosessuali, nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese ce ne sono tanti, nessuno li ha mai cacciati, non mi sembra che li cacciamo, ma certamente un atto omosessuale non possiamo dire che è una cosa normale, non possiamo dire che è normale. Allora, questo è quello che volevo dire per precisare un po' anche il nostro pensiero. Diamo la parola innanzitutto al signor Manes e poi avete l'opportunità di rivedere attraverso una televisione web che sta riprendendo tutto il nostro convegno e la trasmissione, la potete rivedere su Tele, aiutami che dimenticavo, Tele telelibera.com, quindi liberi.tv, ok? Liberi, che ora ce lo ripete voi, lui ce lo dirà meglio di me. Grazie. Thank you.
testimony, di matrimonio, di sistema, segna con amore, per l'amore e per il rispetto da sempre e ciò. Quindi queste leggi che loro vede vicino a me non mi toccano. Quindi se la cultura cristiana dei greci se ne torna dopo da esempi buoni, da lezioni evangeliche cristiane, io penso che come c'è riuscito lui che già due anni, due leggi c'è riuscita tutta la gente di buona, di buona senso, quindi lasciamo la libertà, la libertà adesso, perché Papa Giovanni, Papa Francesco, ha detto, chi sono io per condannarlo? E allora, Papa Giovanni che ti ha preso, che non viene mai nominato, l'autore del Concilio Vaticano II, ha lasciato proprio da questa chiesa, che l'altro è venuto, perché Papa Giovanni, se è di Papa Giovanni, è di Cristo, e io ha detto che oggi è passato come ha detto di più, cioè è stato soffocato da 20 anni. Allora diciamo a Papa Francesco, ragazzi, è una cosa nuova, capire questa mentalità integralista, perché è stato da quella chiesa che ha preso tutto il mondo.
Grazie.
Grazie a Manis, vediamo a loro, operatore della Svizzera.
Allora, io la sento molto brevemente.
Basta.
Ha fatto un'operazione più importante perché ne ha dato una definizione.
informazione scientifica ufficiale. Cinque parole, variante naturale del comportamento umano. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse cambiato una parola di questa espressione, sostituendo comportamento con sessualità, con un'interpretazione estensiva ancora potevamo stare nel campo delle scelte e quindi dell'opinabile. Invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto di scrivere variante naturale del comportamento umano riferito all'omosessualità, perché ha ridato alle persone omosessuali e anche alle persone transgender, ai queer, agli intersex, quello che lei è dire. E mi è dispiaciuto vedere il suo sorrisino poco fa quando parlava il signor anziano di 94 anni. Mi è dispiaciuto davvero, perché non lo faccio, mi dispiace adesso. E dico un'altra cosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridato dignità alle persone omosessuali attraverso questa definizione, semplicemente perché ha riconosciuto una caratteristica umana, né più né meno, e poi gli dirà che io faccio da parte della loro, ma non c'è contrattazione. Dirà magari che mi ha mandato il diavolo, si faccia il segno della croce, ma non c'è contrattazione. Ridare dignità da parte dell'OMS alla persona omosessuale attraverso questa definizione scientifica che l'ha lasciata fra pochi giorni, 24 anni fa, gli ha dato dignità perché ne ha riconosciuto la caratteristica umana, né più nemmeno come il colore della pelle oppure l'appartenenza ad un'etnia. Allora di che cosa stiamo parlando? Il suo ragionamento, eccellente, mi dispiace, ha una radice profonda, dura, che affonda in un brodo di cultura ancora peggiore, si chiama razzismo. E da molti anni che sta conducendo questa battaglia, molto bene, come io le garantisco la libertà di espressione, lei deve anche accettare la mia libertà di definirla razzista. E le dico un'ultima cosa, a me dispiace che le altre abbiano dato spazio a questo tipo di propaganda, perché lei ha detto male di fosseria. E mi dispiace davvero, e ne parlerò col presidente regionale delle armi e vedremo magari anche il filmato, perché penso che qualche cosa, sì, capito, qualche cosa voglio dire, si possa discutere su questa cosa qua. E dottor Cervelli, l'ultima cosa, sa cos'è l'omofobia interiorizzata? Lo sa? L'omofobia interiorizzata è quell'atteggiamento tipico delle persone omosessuali che non accettano se stessi. Più non accettano se stessi, più si accaniscono contro le persone omosessuali. Faccio una cosa, le do un consiglio. Vado da un professionista, perché secondo me su questa faccenda uno spirito di felicità c'è anche per lei.
Sembra che comunque il contraddittorio c'è stato.
Certo.
Magari avrebbe potuto dire cose un po' più documentate.
Il perbenismo, me la tolgo.
L'obiettivo che avevamo.
Il perbenismo, guardi, se è una questione di cravatta, l'ho tolta.
Sì, non c'è, guardi, io so come siamo stati gli organizzatori, sono anche da dove sono partito. Sono partito da,
certo,
da una discussione, diciamo, sulla libertà di espressione. Se c'è la disponibilità a confrontarsi, a dialogare, a progettare insieme, noi siamo più disposti a vedere le sue ragioni, a vedere di trovare. Se poi invece c'è solo l'imposizione, è un altro discorso. Questo non vogliamo noi, solo questo. Vogliamo che nella scuola si continui a funzionare la comunità educata, dove tutte le componenti hanno il diritto di dire la loro e assieme in un'alleanza educativa trovare le soluzioni migliori nell'interesse dei nostri figli.
Ma se lei prima ha detto il ministro della pari opportunità e il ministro della pari opportunità, ma se dopo lei la legge della pari opportunità sarebbe venuta a Renzi, non
esiste il ministro della pari opportunità. Allora,
siamo alla vicina
per favore concludiamo questi lavori. Quindi vi ricordo che dopo domani noi saremo di nuovo qui in questa sede per un'altra iniziativa che riguarda l'ambiente, l'agricoltura e il dissesto idrogeologico. Potremmo un altro dei temi più importanti che l'avvocato di intervenire per noi un telegramma.
Ecco, io ho sempre ristrutturato spesso e volentieri la intolleranza dei cosiddetti tolleranti. È una cosa che mi ha sempre colpito, infatti, no? Anche quello che sto, ad esempio, in questo momento, è stato compiuto il progetto di lanciare sul tavolo, di saltare sul tavolo il microfono, perché possa essere poi immortalato dal punto di vista televisivo, ma immediatamente non viene immortalata la mia lettera.
È chiaro.
Quindi diciamo questo dato è molto grave. Quando si fa...
Non la garantisco la replica, perché la telecamera sta andando a batteria, stai tranquillo, sono una persona seria e il documento lo troverà nell'integralità, stia tranquillo, perché sta funzionando, è a 2 ore 38 e 44 secondi.
Allora, rimando ciò che ho. Io mi sembra di aver iniziato il mio intervento parlando di accoglienza e di rispetto nei confronti di tutte queste persone e in particolare delle persone omosessuali, perché sono persone. Io credo di non aver mai mancato di rispetto alle persone omosessuali e ciò mi dispiace se lei pensa, se lo offese in qualche passaggio, le chiedo scusa, non era la mia intenzione offenderla.
Ah no? Citando Satana, addirittura si
scrive
a ma sia serio, ma sia serio,
Io sono convinto che oggi è messa in gioco la libertà di opinione. sì. Perché non so se questa legge di omofobia è la via, se dico così, chiuso le orecchie quando ho fatto scorrere gli articoli. A me sembra una legge liberale. A me sembra una legge, non mi sembra, è una legge
d'origine. Ne parleremo a Catanzaro.
Ne parliamo giorno 23 alla facoltà di giurisprudenza a Catanzaro. Ci sono anch'io, e sarà un piacere di dibattere con me.
Sono molto contento di sapere della sua presenza. Però adesso ne sono al corrente e sono contento che ci sarà.
Bene,
io la ringrazio del suo intervento. Io non ho nulla contro di lei, sono pronto ad accogliere e a rispettare.
Se lo tenga l'abbraccio, grazie.
Bene, abbiamo comunque avuto la presenza di Manis e del signor
Marco Marchese.
Marco Marchese, che ci hanno aiutato. Non sto dicendo che è strano, il signor Manis
ha detto che è un cristiano impegnato.
Non ho detto niente. Il signor Manis, che ci hanno aiutato ad avere il contraddittorio, perché noi siamo partiti con questa, all'inizio io questo volevo dire, ero confuso e distratto dal fatto del microfono e non sono riuscito a fare una presentazione, un saluto adeguato, ma questo volevo dire, è un tema molto caldo. Come Chiesa, noi, e l'ho detto anche alla fine, non vogliamo e assolutamente non tocca a noi giudicare nessuno, noi non vogliamo giudicare nessuna persona. Quindi anche chi vive la propria omosessualità, chi la sceglie come vita vissuta nel quotidiano, noi non siamo qui a giudicare nessuno, siamo aperti, accoglienti, come dicevo prima, anche nelle nostre comunità parrocchiali ci sono tante persone che sono omosessuali, nessuno mai, almeno da quello che mi risulta nell'ambito anche della nostra diocesi, siamo stati escludenti o nelle nostre associazioni, assolutamente no. Quello che forse qui questa sera si voleva un po' più puntualizzare, e forse a tratti siamo stati un po' ironici, probabilmente offensivi in alcune cose, se così giustamente Manis e il signor si sono ritenuti, e noi di questo ce ne scusiamo, non abbiamo voluto certamente offendere nessuno. Forse sentitamente un po' quegli articoli della legge che vengono proposti, eccetera, eccetera, ci sono sembrati al nostro modesto parere un po' eccessivi. Noi non vogliamo che gli omosessuali vivano per forza come diciamo noi, ma tantomeno non vogliamo che chi vive l'omosessualità ci imponga un modo di pensare o di educare anche i propri figli. Noi quindi siamo solidali con tutti, come lo siete voi delle associazioni gay, eccetera, eccetera. Era solo un tema che volevamo affrontare, particolarmente in vista dell'incontro del Papa che farà con la scuola, e dato che sono temi legati all'educazione scolastica, anche perché Munnar ci spiegava prima, il nostro avvocato, ci diceva come sta facendo alcuni progetti educativi all'interno delle scuole, quindi anche la nostra l'abbiamo detto, ma noi siamo veramente contenti che ci sia stata questa opportunità di contraddittorio. Intanto grazie a voi, grazie per la vostra presenza, ognuno ha la sua idea e la mantiene tale, libera, democratica, partendo e tutti la devono poter esprimere, noi ci battiamo perché chiunque esprime la propria idea, senza alcun pregiudizio. Grazie e buonasera a tutti.